Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio prendere spunto da un libro di Paola Giovetti. Non so se qualcuno di voi la conosce, comunque riguarda un argomento un po' strano. Allora, questa autrice ha raccontato come tantissimi personaggi famosi nel passato, ma anche nel presente, beh, nella loro vita si sono occupati di questioni misteriose, hanno fatto scoperte strane oppure hanno avuto delle esperienze fuori dal normale. Insomma, celebrità che in un modo nell'altro si sono trovate ad occuparsi appunto di questioni misteriose, però nelle loro biografie non si parla quasi mai di questo. Forse proprio perché la società in genere ha sempre voluto evitare di approfondire certi argomenti, perché sono poco graditi a chi detiene il potere, si preferisce sempre che la gente si faccia meno domande possibili. Allora, ad esempio, Einstein, chiaramente noi lo conosciamo per ben altro, ma lui si occupò e studiò in modo molto approfondito la telepatia. Lui la chiamava mental radio, radio mentale. E chiaramente tra i fenomeni paranormali la telepatia è quella che più facilmente viene accettata dagli scettici. E prima o poi nella vita è capitato a tutti di avere qualche contatto telepatico con qualcuno. Spesso accade tra genitori e figli. Beh, la classica coppia telepatica è proprio quella tra mamma e figlio, ma ovviamente capita anche tra innamorati, ad esempio. Insomma, accadono fenomeni telepatici in genere tra le persone che hanno dei contatti affettivi forti, quindi che si vogliono bene. E qui possiamo citare Goethe. Goethe ha raccontato di avere vissuto questi fenomeni telepatici in maniera molto forte. Allora, siamo chiaramente nel 1700, non si usava la nostra stessa terminologia, però lui ne ha scritto spesso. Lui era un sensitivo e soprattutto nella sua autobiografia ha raccontato che quando era ragazzo era un puzzoncello, aveva tantissime innamorate, parecchie fidanzatine, diciamo così, e all'improvviso magari veniva colto dal desiderio di incontrarle. E solo che nel 1700, non c'era il telefono, non c'erano le videochiamate, tantomeno WhatsApp, e quindi lui che faceva? Lui racconta che si metteva a pensarle intensamente e le dava appuntamento mentalmente. Abitava a quel tempo a Francoforte e insomma andava nel luogo dell'appuntamento e dopo un po' in effetti vedeva arrivare la ragazza che aveva contattato mentalmente e la ragazza gli riferiva di aver provato un improvviso nervosismo e la voglia irrefrenabile di uscire istintivamente e di andare nel posto dove Gaeta in effetti la stava aspettando. Insomma, si trattava di intensi contatti telepatici e Gaeta ci riusciva perché era particolarmente dotato. E questo appunto lui lo racconta nella sua autobiografia Poesie e Verità, che poi tra l'altro tutta la sua vita fu costellata da fenomeni paranormali. Spesso ha parlato di reincarnazione per spiegare quei legami tanto stretti fra due persone, no? Quella sensazione di conoscersi da sempre, quell'intesa così forte da essere spesso inspiegabile. Consideriamo che lui appunto visse alla fine del 1700 e a quell'epoca la reincarnazione era quasi un tabù, era un argomento vietato dalla Chiesa e poi non c'erano tutte quelle influenze orientali o New Age che sono scoppiate poi nei secoli successivi. Goethe era un uomo molto colto e certo, in effetti si interessò anche alle discipline orientali, quindi è probabile che l'idea della reincarnazione l'abbia ispirato proprio in quel modo e poi lui l'abbia utilizzata anche per riflettere sulla sua vita e scriverne.
In the absence of light, condemned to the long, endless night. And I live in the absence of light.
Goethe credeva fermamente nella reincarnazione, aveva questa idea romantica. Ma poi dai, chi di noi non ci ha pensato almeno una volta nella vita, quando nasce un amore che ti travolge, no? Che magari è improvviso come un fulmine a ciel sereno, quando ci si stupisce di quell'intesa così perfetta, così intensa con l'altro, beh dai, viene spontaneo chiedersi come sia possibile che sia nato tutto in quel momento e ci si chiede se magari non derivi da altre situazioni, da altre vite, da altre esperienze in una vita precedente, dove magari si aveva un altro tipo di rapporto, magari si era amici, fratelli, genitori, eccetera. Certo, il tema della reincarnazione è molto opinabile, è teorico e spesso è stato anche rifiutato, soprattutto perché la Chiesa lo ha fortemente osteggiato, però senza dubbio è un'ipotesi molto affascinante e comunque esiste una casistica molto significativa. Ci sono studi che sono stati fatti, soprattutto su bambini, che sin da piccolissimi ricordano cose che assolutamente non dovrebbero sapere, oppure le regressioni in caso di ipnosi che portano le persone in altri tempi. Insomma, la parapsicologia studia a fondo gli indizi che potrebbero dimostrare la reincarnazione in modo scientifico. Ci sono tantissime celebrità interessate a questi argomenti, alla telepatia, alla reincarnazione, appunto, all'aldilà, ad esempio Mogol e Battisti, inaspettatamente, o ancora l'industriale Olivetti. Beh, lui è stato un grandissimo appassionato di astrologia. Pensate che faceva l'oroscopo degli impiegati per vedere che tipo di attitudine potevano avere. Andando un po' indietro nel tempo, non si può non citare Jung, anche lui si occupava di astrologia e insieme a professori universitari ha fatto tantissimi esperimenti appunto di astrologia. O anche il nostro Saggioli, padre della psicosintesi, anche lui psichiatra, beh, anche lui faceva l'oroscopo dei suoi pazienti. Eppure in genere si è tentati di stupirsi, no? Di queste attività strane di alcune celebrità, attività che non è che sono state nascoste, ma sicuramente non sono state pubblicizzate. Naturalmente è superfluo citare Battiato. Beh, lui ha avuto un'ispirazione chiaramente orientale, e lui si ispirava molto al sufismo, che è la corrente mistica dell'Islam e che lui ha sicuramente trascritto nei testi delle sue canzoni. Un altro musicista che è stato affascinato da questi temi è stato Nino Rota, autore di tante colonne sonore. Lui è stato un attento collezionista di testi alchemici. Pensate che ha avuto una collezione enorme che alla sua morte è andata addirittura all'Accademia dei Lincei. Quindi molte persone celebri non solo hanno vissuto in prima persona dei fenomeni paranormali, ma sono stati interessati culturalmente, li hanno approfonditi e studiati anche al di là delle loro professioni più celebri.
Lungo il fiume, un uomo gioca in equilibrio sui metalli e sull'idea di una trasformazione antica di vari elementi. Conosce a memoria il Vangelo del Grande Oriente, nobile servitore onnipotente, Cagliostro è diventato vecchio nella sua torre. Lui lo sa che il vento busserà alla porta stasera e avrà i colori di una donna sola. L'amore rinchiuso in un'ampolla di vetro può solo diventare sofferenza. L'anello che hai forgiato ora è il quinto, il sesto punto di partenza. L'odore di zolfo schiarirà i pensieri e lascerà tre corpi in un cerchio astrale. ora sono pronto a ricoprire d'oro la mia pietra filosofale. Lui lo sa che il vento ha i colori del mondo. Questa sera se lo porterà via. Amore, 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 ma chi lo può salvare dal fumo di una stanza? Io vorrei poter volare. Amore, 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 ma perché lo vuoi salvare? Un uomo che rinchiude il tempo non vuole amare.
Solo immagine di eternità, io sono il flusso magico che cambierà le simmetrie instabili del mondo. Quando nei ricordi partoriranno candide colombe che voleranno, allora tu sarai chiamato sapiente.
Questa sera il vento porterà essenza di rosa, e quella donna perduta sarà la tua sposa. Amore, 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 io vorrei poterti amare e insieme distillare mercurio, antimonio e sale. Amore, 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 così ardente il mio dolore. Dall'esilio di un'ampolla vuota vedrò il sole.
Tra i famosi politici interessati al paranormale c'è anche Giuseppe Mazzini. Beh, lui credeva fermamente nella reincarnazione. In realtà seguiva la dottrina teosofica e non ne faceva assolutamente mistero, ne ha scritto chiaramente nelle sue opere. Tra i pensatori e i filosofi dell'antichità, vabbè, Aristotele e Platone nell'antica Grecia, ma anche Cicerone nell'antica Roma, tutti erano interessati ai fenomeni paranormali, ad esempio la divinazione, la precognizione. Tra i regnanti, nel 1600, ci fu la regina Cristina di Svezia, famosa, no, per essersi convertita al cattolicesimo. Allora, la Svezia in quel momento era un paese protestante e quindi non poteva tollerare, non poteva permettere ad un regnante di essere cattolico. E quindi questa regina è stata costretta ad abdicare. Peraltro sembra lo abbia fatto con un certo piacere, perché era stata costretta da bambina a salire al trono ed era arrivato il momento di sposarsi, cosa che lei non voleva fare, anche perché sembra che abbia avuto delle tendenze omosessuali. Comunque non voleva, abdicò con piacere e aderì appunto al cattolicesimo, anche per potersi defilare. Che fece? Espatriò e si trasferì a Roma, dove venne accolta a braccia aperte da Papa Alessandro VII. Lei era una regina molto colta, pensate che era stata istruita addirittura da Cartesio. Allora, arrivata a Roma, creò un cenacolo culturale con tutti i più celebri artisti, poeti, musicisti, studiosi dell'epoca, ma soprattutto si dedicò all'alchimia, creando un famoso laboratorio alchemico con i più famosi studiosi, ma anche molti astrologi. Sempre all'inizio del 1700 è famoso il cardinale Prospero Lambertini, che poi divenne papa, ma lui è diventato famoso per un'altra cosa, perché ha scritto il Decanonizzazione, un libro che ancora oggi viene utilizzato per i processi di canonizzazione e beatificazione. Beh, questo libro è considerato il primo vero libro di parapsicologia, perché è chiaro, no? Nei processi di canonizzazione vengono presi in esame tutti quei fenomeni paranormali che sono legati, che so, appunto ai miracoli. Pensiamo ad esempio a Padre Pio, no? Il fenomeno dell'ubiquità, la telepatia, lo sdoppiamento, la precognizione, le guarigioni miracolose. Insomma, in genere chi ha doni mistici ha anche queste capacità paranormali. Un'altra mente eccelsa e molto pragmatica, che si è però interessata a fenomeni misteriosi, fu Kant. tra i filosofi Kant è stato il più rigoroso, no? Eppure si è dedicato allo studio della veggenza, del contatto con i defunti. Ci ha scritto anche un libro, Sogno di un visionario, dove appunto descrive tutti questi fenomeni con il massimo rispetto, senza manifestare dubbi, anche se chiaramente ammette di non saper trovare una spiegazione. E ci fu anche il grande patriota Massimo D'Azeglio durante il Risorgimento, anche lui si occupava di sedute medianiche e di spiritismo. Le sedute medianiche, lo spiritismo, in effetti, nell'Ottocento, erano argomenti molto diffusi, erano molto seguiti, perché svelavano il sogno dell'umanità di contattare il mondo dell'oltre, e quindi anche personaggi di altissimo spessore si sono dedicati a questo. Ad esempio i coniugi Curie. Beh, loro partecipavano a sedute, a salotti di medium. Stiamo parlando di scienziati di fama mondiale, eh? il nostro Cesare Lombroso. Ecco, lui psichiatra, antropologo famoso, medico legale. Non so se qualcuno ha presente, lui è passato alla storia per la sua teoria del delinquente nato. Inizialmente era ostile a questi fenomeni, li criticava, ma poi cambiò idea, si ricredette, proprio perché per curiosità andò a partecipare ad una seduta spiritica e venne convinto. Ci scrisse anche un libro, chiaramente analizzando dal punto di vista dello scienziato tutta la fenomenologia. Lo stesso Pirandello si interessava a questi fenomeni paranormali. Lui era amico di Assagioli, che fu un esponente importante della teosofia. Beh, Pirandello nelle sue opere cita spesso fenomeni misteriosi. E c'è da citare anche Maria Montessori, che fu una teosofa molto convinta, inaspettatamente. Ultimamente fisici e scienziati come Fagin cercano di spiegare questi fenomeni convintamente ricorrendo alla fisica quantistica. E poi non fa testo certamente, però possiamo citare anche Mussolini. Anche lui era interessato a questi fenomeni, tanto che consultò Gustavo Roll, il famoso sensitivo, per avere delle precognizioni sull'esito della guerra nel 1942. E anche Hitler cercò Roll per le stesse ragioni. Hitler era molto superstizioso, faceva parte di sette esoteriche e consultava sempre chiromanti e veggenti. Insomma, per concludere, l'interesse al mistero, il coinvolgimento verso l'alchimia, verso i fenomeni paranormali, la teosofia, la medianità, verso l'astrologia, beh, è un interesse che è stato comune a tantissimi personaggi di altissimo spessore, scienziati, scrittori, letterati, politici. La vera razionalità, infatti, è inclusiva, non dà nulla per scontato e non esclude nulla solo perché non capisce. E quindi diciamo che la vera razionalità non considera niente paranormale, tutto è normale e naturale. René Magri disse: la mente ama l'ignoto, ama le immagini il cui significato è ignoto, poiché il significato della mente stessa è sconosciuto.
Just preposterous. In fact, I've heard the bear ghost rather friendly. Yes, it is quite ghostly. He's been exaggerated grossly, and I ain't going nowhere till I see him. I'm afraid you'll misinform, but whatever, you've been warned. Good luck to you, the rest of us are leaving.
What was that?
You think you're safe and hiding me, you better make a plan. There's no one you can run to, cause he ate all of your friends. Beware.
Quella del mistero è la migliore esperienza che possiamo avere, è l'emozione fondamentale che veglia la culla della vera arte e della vera scienza. Bene, il mio tempo è terminato. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima. Ciao!